Nella sequenza del nostro ordine del giorno c'è la questione degli editoriali, cui io darei la priorità perché, siccome Don Marco è coinvolto e dopo lo do via, così liberiamo questa cosa qui, poi dopo parliamo delle altre cose. Quindi arriviamo qua. Di qui adesso si vede poco, però ve lo dico io, come mi ricordo ancora. Una volta c'era una conferenza da qualche parte dove c'era Tito Arecchi, il professore Arecchi,
Ecco.
che tra l'altro è dell'opera anche lui, due
Ah.
personaggi, marito e moglie, fantastici, e fece una conferenza da lontano, si vedeva poco e niente, fa, dice vedete lo schermo, dice no, dice beh ve lo racconto io, da Porto Scano, sai che sto spirito, allora temo di dover fare la stessa cosa. Dunque, se avete navigato un minimo, avete dato un'occhiata al portale, vi sarete accorti che nel mese di gennaio io ho mantenuto, non solo per immodestia, ma anche per funzionalità, il mio editoriale di dicembre sulla genialità della logica dell'incarnazione. Perché non c'è stata la possibilità di avere il contributo del professor Secco di Padova, che ha avuto problemi di salute, credo ne abbia ancora, da quello che mi diceva.
L'ultima cosa che mi ha detto è che appunto dovrebbe essere pronto l'editoriale, mi ha detto per la fine di questo mese, però essendo in lista d'attesa, se lo dovessero chiamare per l'intervento
Beh,
subito.
se ha problemi di questo tipo è chiaro che dobbiamo avere pazienza, quindi in ogni caso quando lui se la sentisse e quando fosse pronto noi lo prendiamo, poi lo mettiamo anche noi in lista d'attesa, quando riusciamo a inserirlo lo inseriamo volentieri, insomma.
Cioè effettivamente se non lo chiamassero per e se la versione che ci dà fosse già a posto, cioè se non ritenesse di dover fare delle modifiche, già per febbraio potrebbe essere disponibile, però
Sì,
non è
non è sicuro, in ogni caso io mi sono dovuto cautelare evidentemente perché in ogni caso forse un po' si è capito, se l'ho già spiegato l'altra volta, per poter gestire queste cose senza troppi inconvenienti conviene sempre avere un certo magazzino di testi pronti dicendo agli autori che saranno inseriti in una lista d'attesa e collocati nella maniera più opportuna, quindi su questo. Io poi, siccome Luca è qui a Bologna, gli ho chiesto una mano, vorrei con lui fare un pochino di redazione insieme, non dover gestire tutto io, anche per, come dire, un po' alla volta abituarci a integrarci in questo tipo di lavoro. Cioè, noi facciamo il coordinamento, però bisognerebbe che andando a casa ognuno di voi si abituasse a pensarci a queste cose, no? Per cui magari tu avevi accennato a Villa Fiorita, eccetera.
Io qua ho
Ecco, se hai
due,
qualche cosa da dirci,
sì, io qua ho due proposte
proposte.
molto sintetiche che poi ti lascio, che
Magari le puoi
sono,
illustrare un
sì,
attimo così.
sono, allora, tanto una premessa, Giorno della Fiorita è il vice responsabile della facoltà dell'Università di Genova, ma nella sua formazione sono una laurea e un dottorato in fisica, poi è entrato in seminario, ha studiato teologia, ha studiato anche alla Santa Croce. Lui ha detto, cioè non aveva tantissimo tempo, ci ha fatto due proposte molto sintetiche, che sono la dinamica dell'atto di fede e la conoscenza scientifica, e l'abstract, partendo dalla definizione di fede tommasiana, fede in generale, ovvero credenza, si potrebbe giungere alla conclusione affrettata che la conoscenza per fede si differenzia dalla conoscenza scientifica perché quest'ultima si basa su un puro esercizio dell'intelletto senza alcun coinvolgimento della volontà. Un'analisi più attenta alla luce delle moderne epistemologie mostra che in realtà anche la ricerca scientifica e l'adesione alle conclusioni di tale ricerca non sono un puro esercizio intellettuale, ma comportano una complessa dinamica in cui anche la volontà gioca il suo ruolo. Ne consegue che l'atto di fede e la conoscenza scientifica sono forme di conoscenza più simili di quanto non possa sembrare.
Bello, questo è anche molto ottimista, molto strutturato, e, è una bella proposta. Tra l'altro c'è anche, che interagisce con questo, diciamo una forma di fede nel senso di fidarsi nel mondo scientifico, perché il mondo scientifico ti offre la possibilità di fare le verifiche di tutto. però non ti offre il tempo per fare le verifiche di tutto, quindi anche lo scienziato ha degli atti di fede, nel senso di fidarsi, quindi è una fede umana in questo caso qui, nei confronti di altri, e oltretutto anche di tutta la storia precedente, e in più anche la fiducia nel fatto che la natura sia conoscibile entro certi limiti. Quindi su queste cose è un tema molto interessante. Aggiungo in appendice, perché è ovvio quello che sto per dire, gliel'avrei già detto, ma magari gli si può far presente, che per lo stile redazionale è bene che si documenti un po' su editoriali già esistenti sul sito, in modo che si rende conto di com'è lo stile con cui scriverlo, che non è un articolo scientifico, non ci sono le
Devo
note.
dire che col fatto che tra l'altro a dicembre sono stata male, lui ha avuto più tempo, si è letto un po' di editoriali, quindi penso che su questo
Questo qui l'ha già
lui
fatto, quindi
usa il portale, cioè gli è capitato già di
ottimo,
presentare delle cose di
perfetto.
scienza e fede e ha usato il portale come fonte,
E
quindi
quindi è
in
già
realtà
familiare con l'ambiente,
quando
questo
gli è
fa
stato
bene.
proposto di fare qualcosa era, cioè, compatibilmente con la mancanza di tempo, però era molto
La
contento
cosa
perché
mi è
lui era
piaciuta.
stato un fruitore, è stato un fruitore
Molto bene.
del
Questo qui
portale.
sicuramente è un tema che merita e penso che valga la pena proporgli di svilupparlo nel senso di un editoriale che mi piace molto. Penso che, mi sembra di aver capito che piace anche a voi. L'altro?
E l'altro ha sugli spazi dell'agire divino in un mondo indeterministico, sulla questione della reincarnation. Lui nell'Abstract ha conciliare l'azione divina con le causalità seconde che determinano il divenire della realtà creata è un problema teologico classico. Nuovi stimoli nell'ambito della ricerca interdisciplinare scienza fede sono giunti soprattutto dal mondo anglosassone di
Stavo per dirlo
Reinertsen,
io.
dove si è cercato di proporre modelli che tenessero conto della rinnovata visione del mondo fisico, indeterminazione e complessità. Se è bene ricordare che la corretta coordinazione tra azione divina e causalità seconda non può prescindere dalla trascendenza della prima sulla seconda, è vero altresì che tante riflessioni puramente teologiche sembrano ancorate ad una visione cosmologica settecentesca, puramente deterministica, e pertanto si vedono costretti a respingere motivatamente lo spazio dell'agire divino, e in ciò contraddicono la stessa riflessione biblica che ci rivela un Dio che agisce nonostante, ma anche e soprattutto attraverso le leggi da lui create. La protologia, in buona misura, deve ancora acquisire e tematizzare la visione novecentesca della realtà fisica. Si tratta di una necessità ormai impellente che apre nuovi ampi spazi alla riflessione teologica.
Sì, anche questo è molto interessante.
Ma questo è
Questo qui non lo metto in
questa
gamba.
non è
E
se lui dice che
questo
merita di tempo.
qui è molto utile, soprattutto da vista documentale, perché in realtà il mondo anglosassone su questo è un po' indietro, nel senso che queste cose qui sono interessanti ed è giusto, potrebbe venire fuori un bel editoriale. Però in realtà oggi c'è un punto in più, che è la teoria dell'informazione, e quindi c'è un'azione, diciamo, delle realtà immateriali attraverso l'informazione che di per sé non necessita di un indeterminismo per poter attivarsi, anche se l'indeterminismo è comunque un ambito importante per tutta una serie di processi. Però di per sé un'azione di informazione può benissimo conservare l'energia, può benissimo conservare altre cose. Mentre una volta, quando non si teneva conto dell'informazione, bisognava giocare sulle fluttuazioni quantistiche per avere uno spazio dei gradi di libertà che uscissero dal determinismo. Quindi il tema è interessante, anche se diciamo non esaurisce tutti gli spazi che ci sono oggi, quindi c'è il rischio del Dio tappabuchi, c'è sempre un po' in queste cose qua, però è sicuramente anche questo un tema molto interessante, quindi di per sé forse si può dare priorità 1 a questo,
Sì, anche
priorità 2,
perché lui non ha tantissimo tempo, quindi
va bene, ma
forse dargli,
lui
cioè
ci può mettere
dirgli.
anche un anno, voglio
Sì,
dire, non
esatto.
abbiamo il fuoco nel
Sì,
pagliare,
sì, sì.
però sono sicuramente proposte interessanti, tra l'altro si vede un personaggio che ha un forte impianto tomistico, quindi ha una buona sintonia anche con lo stile del BIF, e quindi può essere un'ottima collaborazione, per cui cioè, da parte nostra mi puoi dire che la cosa è molto interessante, e quindi se magari intanto questi due abstract qui, se me li mandi
Sì,
via
li
mail, mi
mando
fai
via
un favore
mail,
perché io archivio tutto
certamente.
così.
Certo.
La seconda cosa, gli dai quelle informazioni che ho fatto girare anche redazionali, poi comunque si è ambientato sul disco. In ogni caso c'era quella lettera che io avevo messo a disposizione, che noi normalmente diamo, se c'è bisogno me lo chiedi, la riadatti tu, insomma, fai vedere uno sketch di là, e questo va benone. Poi magari lui stesso può, attraverso i contatti con te, farci avere ulteriori informazioni anche su un piano di tempi che lui pensa di stabilire, che... così ci possiamo organizzare. Tu gli dici, guarda che loro queste cose le mettono nel loro database, magari in un giro di qualche mese, non necessariamente immediatamente, però se la cosa funziona,
Cioè, penso che poi con lui, vabbè, con me c'è comunicazione anche diversa, nel senso che però anche via mail, cioè si può creare anche un dialogo a distanza.
Ma poi avremo occasione di conoscerlo. Bene, complimenti, perché vedo che hai lavorato bene.
Non ho fatto niente, ho trovato la persona giusta.
Trovare la persona giusta al momento giusto è già una dose manageriale importante. Io volevo sentire però Don Marco prima, perché devi andare via tra un po' e quindi non volevo portarti via lo spazio. Io Don Marco l'avevo prenotato, lo dico perché qui non si legge, l'avevo prenotato. Sì, no, riuscite a leggere? No, non so se riuscite a leggere.
Sì.
Volevo vedere, ecco, se riesco. Ingrandire troppo. Volevo ingrandirlo un po', ecco, però è fuggito da qua. E volevo appunto averlo per la Pasqua. Qui è bello. No, è che avendo il doppio schermo la cosa diventa molto più complicata. Vabbè, di pure intanto.
Cercando un po' di spiegazione negli interventi precedenti, ho visto quello di Donald Trump di Natale, che si parlava della genialità della logica dell'incarnazione, e mi sembra che una bella idea possa essere fare qualcosa del tipo la genialità della logica della reincarnazione o della risurrezione, nel senso che effettivamente è geniale come Dio, per la sua opera di salvezza, per in fondo recuperare l'uomo e poi portare a pienezza la vita umana, si mette dentro lui, vive da uomo, muore l'uomo e risorge, bisogna dire, da uomo, cioè in Gesù risorto si vede la vera umanità, quindi Gesù è capace anche di comunicare come un uomo, di stare come un uomo, con le cose, al tempo stesso l'umanità è portata a pienezza anche con quella ricchezza di vita e di grazia che vediamo in Gesù risorto. No? Però è geniale perché in fondo è portare l'uomo a ciò che doveva essere nel piano di Dio, nel progetto di Dio, e non stravolgere l'uomo, ma è l'uomo, però reso veramente quello che Dio aveva pensato. Un po' l'idea è questa, però poi la prima stata concretizzata e forse un po' la genialità della logica di Dio.
Allora, io direi che hai sicuramente l'ok per procedere su questa cosa, che mi sembra piuttosto interessante. Da un lato è simpatico il fatto che tu abbia ripreso un'idea di un editoriale precedente, adesso perché è mio, è una soddisfazione, ma al di là di quello, che la cosa abbia dato spunto per un proseguimento in questa direzione. Tra l'altro nell'anno della fede mi sembra anche bello, io ci tenevo che sia Natale che Pasqua dessero un certo messaggio, insomma, no? Per cui se ce la fai a farci avere qualcosa entro una data ragionevole di febbraio, in modo che si possa rivedere il coso, secondo me va benissimo. In ogni caso, per quello che riguarda Io adesso ho due editoriali già pronti, uno che dovrebbe andare in rete in febbraio, che è quello dell'ingegner Laurenti, progresso scientifico, progresso umano, il tema grosso modo è come umanizzare la tecnica. Ha fatto il seminario a Roma su questi temi, esattamente. E siccome fu molto bello questo, almeno a me piacque molto, io gli avevo chiesto se ci faceva un editoriale. Lui ha presentato un testo che era un po' massiccio, era un po' bene o male, ci vuole un po' di tempo per gli editoriali, perché poi dopo noi li dobbiamo sempre un po' adattare, la redazione deve sempre fare un po' di lavoro, no? Per cui io non ho alterato il testo, però topograficamente l'ho sistemato un po' meglio, l'ho suddiviso, ho cambiato alcune parole, ho tolto qualche cosa che non era così immediato, l'ho aggiustato un po', gliel'abbiamo ripresentato, lui è un amico, anzi ci ha ringraziato perché ha detto che è venuto migliorato, per cui a questo punto lo mettiamo in rete. Marzo ci sarebbe Don Marco, aprile o salta fuori un contributo di Benvenuti.
No, Benvenuti ha accettato, però mi ha detto che, cioè, secondo me dovremmo posticiparlo, perché mi ha detto che prima di aprile non riesce.
Bene.
E anzi mi ha detto di ricordarglielo a fine marzo.
Allora,
quindi io direi prudentemente di posticiparlo in modo.
Allora, proseguo nella narrazione. Siccome bisogna sempre cautelarsi, e lui giustamente mi aveva già detto che c'erano stati un po' di problemi, io avevo già chiesto a Andrea Porcarelli, che è venuto anche lui più volte a fare dei seminari a Roma, lui è un filosofo, sociologo, pedagogo, tuttologo, è un imbonitore, insomma, è uno che sa cavarsela sempre in ogni situazione, e che adesso insegna all'Università a Brescia, e di farci qualche cosa, siccome lui è anche pedagogista, eccetera, sull'educazione. E lui adesso lavora a un livello anche un po' quasi politico-sindacale, cioè nel senso che si occupa anche dei problemi della legislazione scolastica, di queste cose qui, per cui il suo testo, non dico che è un manifesto politico, però è venuto un po' carico di questo tipo di problematiche, non è che ci sono questioni politiche dentro, ma insomma un pochino di queste questioni di problematiche. Per cui non è un testo adatto per la Pasqua, per questo che preferisco avere un testo cristiano. È un bel contributo, comunque io gli ho dato, tra l'altro fa riferimento anche a una frase del Papa che io ho messo come titolo di quell'editoriale lì, e che è anima dell'educazione come dell'intera vita può essere solo una speranza affidabile, una frase di Benedetto XVI che ha fatto in una circostanza recente. Per cui questo potrebbe andare a finire tranquillamente in aprile. A questo punto Benvenuti può subire uno shift più avanti. Per maggio, siccome abbiamo un centenario della nascita di Kierkegaard il 5 maggio, abbiamo chiesto a Maurizio Schöpplin, che è un filosofo molto in gamba, che insegna anche all'Università della Santa Croce, all'Istituto di Scienze Religiose, dove adesso mi sono stato coinvolto anch'io da Don Giuseppe, e mi sono reso disponibile per un corso di teologia fondamentale, quindi l'ho conosciuto, l'ho visto, è un toscano facondo che parla volentieri, poi ora ci dovremmo trovare a pranzo se ci riusciamo, e lì alla mensa. E quindi anche lui ha accettato e ha preso l'impegno di fornirlo entro la metà di aprile, in modo da poterlo rivedere, e questo su Kierkegaard andrà online in maggio. Poi giugno e luglio sono ancora abbastanza accessibili, nel senso che il buon professor Cucurullo ha sempre dei temi in cantiere e ha accettato di preparare qualcosa, adesso lo rivedrò penso il 9 di marzo, sentiamo cosa ha messo, di febbraio scusa, ha messo a punto qualche cosa, e quindi di solito lui è preciso e puntuale, quindi dovrebbe dare un contributo anche lui. Marco Crescenzi, adesso vediamo se ce la fa a fare qualcosa sulla fede negli uomini di scienza, che potrebbe andare in luglio, ma al limite potrebbe anche spostarsi dopo, quindi Benvenuti lo possiamo tranquillamente giostrare se produce qualche cosa in tempo reale. Io mi auguro di sì, perché Benvenuti è un personaggio bravo, insomma, che ha da dire. Il problema è quello dei tempi, però già non li ha rispettati, gli diamo una seconda possibilità.
Cioè, purtroppo io più che di 40 anni...
No, va bene, cioè, non possiamo
pretendere. Mi piace nel senso che...
Io vi dico la cosa, qui adesso l'ho tolta addirittura, c'era anche la professoressa Annesini che viene sempre a tutti i nostri seminari, che si mette nel secondo banco lì, che ha sempre dei gran sorrisi, dei gran complimenti, è sempre gentilissima, ma lei non osa scrivere una riga. Sono 3 anni che le stiamo dietro, la incoraggiamo, mi ha mandato un articolo che aveva già fatto, che era anche interessante, lei si occupa dell'ambiente, di queste cose qua, ma ha promesso il regalo di Natale, non è arrivato, forse l'ha rubato qualche befana, non so, è la verità che non c'è. Se manda qualche cosa la prendiamo, però ha questo tipo di... ma più che altro per suo timore di fare una cosa non fatta bene, insomma è una persona molto, molto esigente da se stessa, molto scrupolosa, e quindi la prendiamo quando c'è, se c'è. In agosto la Marcacci ha accettato, adesso magari più avanti la risentiremo, per fare una cosa su Torrens, storico della scienza, nel centenario della nascita del 30 agosto. Dopo settembre vedremo, ancora c'è tempo, se chiedere il solito contributo a Mario Gargantini sul meeting o inserire qualcos'altro. In ottobre il nostro Giuseppe, per la chiusura dell'anno della fede, così come ha fatto l'apertura, gli lasciamo il ruolo di Pontifex Maximus, e quindi va benissimo. Novembre per il centenario della morte di Alfred Russel Wallace. Io avevo sentito in un primo tempo Amerigo, il quale poi è preso da tutte altre cose, e mi ha detto ma proviamo a sentire con Mirko. Mirko ha detto che si sente molto onorato, e adesso il 9 spero di riuscire a parlare anche con lui. Non so se la farò, perché devo parlare con lui, devo parlare con Duro, devo parlare con la Miriam Savarese, che dobbiamo farle pubblicare la tesi. Ha fatto una bellissima tesi su Tommaso, sul bello, sul pulcro di San Tommaso. Io ne ho letto un po', non ho avuto il tempo di leggere tutta, però è strutturata bene e anche scritta in bell'italiano, cosa non da poco, per cui se riusciamo, dovrebbe sintetizzarla, magari fare un articolo su analisi teologici su qualche rivista, sarebbe una bella cosa anche per incoraggiarla, vedo che ha tanto entusiasmo ed è brava. E quindi novembre sarebbe messo così, dicembre c'è tempo, adesso ci penseremo, qualcosa di natalizio nel nuovo clima successivo. Ecco, questo è un po' il quadro della questione. In questo quadro, e finisco, io vorrei incoraggiare anche voi, in prima persona, di lanciarvi, oltre che cercare autori e altri personaggi che possano essere interessanti. Nel senso che, per esempio, io avrei in testa che tu, anche raccogliendo dalla tua esperienza di studi di cosmologia e insieme anche di sintesi di scienza e fede, avessi qualche pensata, posso dare la penitenza di dire, siccome non ho mai portato Benvenuti, fallo tu. Sarebbe brutto, non lo faccio. Io dico che sarebbe bello avere sia Benvenuti che te.
Volentieri, infatti.
Con i tempi che puoi, però diciamo, dopo entra nel database, magari va a finire a Natale, a dicembre dell'anno prossimo, ecco, non lo so, però...
Sì, qualcosa di natalizio difficilmente.
Ho detto per dire, ecco, ma insomma, al di là del tema, però qualcosa che ha a che fare con le tue esperienze.
Volentieri, anzi, io volevo fare delle riflessioni, preparare un contributo che magari potesse andare bene anche per il workshop di maggio.
Benissimo.
E poi convertirlo, diciamo, in editoriale.
Questo è ottimo, poter prendere più piccioni con una fava è un'astuzia interessante, anche perché gli interlocutori possono essere diversi. Poi io pensavo anche, il lavoro che stai facendo adesso, che ci hai anche esposto oggi, come dire, organizzato in un'ottica da editoriale, potrebbe anche avere una sua, magari man mano che lo digerisce anche col tempo, metti a fuoco, però cominciate a darvi anche delle scadenze, sarebbe bene cominciare a darvi delle scadenze, in maniera che la cosa non rimanga lì in sospeso, ma uno dice, ma io nel giro di 3 mesi, non so, allora me lo scrivo sul calendario, ogni tanto, tutte le settimane mi suona un bip che mi dice, pensa a questa cosa qua perché eccetera. Cioè, siccome siamo tutti grandi, ci sappiamo gestire da soli, mi fido che lo facciate, perché sarebbe un arricchimento per il portale, un'esperienza per voi e un contributo offerto a tutta la scuola. Lo stesso discorso vale per tutti, nel senso che adesso io non so tu se hai in mente cose o ci puoi pensare, adesso già mi hai tirato fuori questo qua, però che va benissimo, però adesso non ho in questo momento a fuoco idee che tu possa avere, però pensaci, quindi non ho proposte dirette da farti, però magari mi scrivi un giorno e dici ho fatto questa pensata qui, cosa ne dite voi? Il fanciullo qua, insieme alla signora là che si occupano di queste cose, più amiche svizzere, non so, questo è un poligamo, c'ha un giro. In senso culturale, ti auguro di arrivare invece a fare una cosa seria, sarà utile con una sola, però. Però tutta questa storia anche della scienza, dell'arte, non è una cosa di poco conto, è una cosa interessante. Tenete conto anche che anche nel quadro del workshop, inquadrandolo nell'ottica del tema, che è un po' più teologico, un po' più rigoroso, però contributi che voi avete o portate qui o per un editoriale, per una cosa, se possono essere un po' più approfonditi, mettete in cantiere anche quello. A questo punto io vi ho già tanto da lavorare che mi fermo. Però diamo vita a sta roba, perché è una richiesta straordinaria e tra l'altro questo aiuta anche. Giuseppe è una persona, come dire, che dà sicurezza, dice, è in grado di fare tutto. Però è anche un animo sensibile, quindi vedere che c'è una reazione da parte di tutti che fanno una parte sostanziale e appassionata, gli fa molto bene. Cioè, anche i teologi hanno un'anima. Mi ricordo ancora quando Bruno Vespa ricevette in diretta la telefonata di Giovanni Paolo II, che si mise a piangere praticamente quasi in diretta perché non se l'aspettava, e disse anche i giornalisti hanno un'anima, no? Perché, quindi vale anche per noi, no? Anche per il sottoscritto. Fece una trasmissione sul pontificato di Giovanni Paolo II, il quale era vivo e vegeto ancora, ed essendo un uomo libero, senza clericalismi e senza cose, ha preso il telefono, ha detto, per non gli venire un colpo, perché ha chiamato Don Stanislao e gli ha detto di chiamare la RAI. Allora Don Stanislao ha chiamato la RAI e hanno avvertito così all'improvviso Vespa e ci hanno telefonato. E questo è pronto e questo qua dice, sono Don Stanislao, il segretario del Santo Padre, dice, le passo il Santo Padre. Cioè, è stata una cosa, veramente l'Italia è rimasta col fiato sospeso, una cosa grandiosa. Noi ti ringraziamo, il compito ce l'hai già e quindi siamo contenti.
Grazie a voi. Questa è una cosa veramente sul lavoro, c'era il tema di Santa Maria del fondatore dell'opera.
Tra l'altro.
E poi c'è una bellissima omelia di amare il mondo appassionatamente, che proprio è un po' come.
E gliela puoi mandare così, se non ce l'ha già.
Sì, su internet si trova facilmente. Bene, una buona
grazie, ciao Marco, grazie. per la data, vediamo, no, magari di fare qualche ipotesi, poi ti facciamo scena. Ciao, grazie. Io gli ho detto anche se riesce a venire almeno una volta a Roma, sarebbe bello fargli vedere anche una realtà più consistente numericamente. Bene, mi sembra con gli editoriali grosso modo che ci dovremmo essere. Qui il tempo corre e galoppa. Io ho l'impressione, a proposito del tempo, dal punto di vista organizzativo, volevo dire tre cose, però non volevo portar via al giro di confronto tra di noi. Però realisticamente bisognerebbe forse, per le volte prossime, se non è troppo gravoso per voi, recuperare una mezz'oretta in più, cioè se noi potessimo finire alle 4:30 invece che alle 4, se non è disastroso per voi, perché dopo si comincia il traffico per la strada, perché vedo che bene o male col pranzo si fa tardino, quindi praticamente il pomeriggio ci rimane un'ora, poco più, per cui se non è troppo gravoso. Me lo dite voi adesso, però liberamente, perché questa cosa non può essere una costrizione, deve essere una cosa assolutamente libera. Se può essere una possibilità che ritenete favorevole, questo ci consentirebbe di avere un minimino di agio in più. D'altra parte, io al mattino ho inserito volentieri un altro intervento oltre al mio, perché mi sembra molto utile che ci possiamo raccontare cose che facciamo, poi è anche per voi un esercizio comunicativo sui nostri temi, insomma, in modo che domani dovete andare a parlare in giro, in qualche modo abbiamo anche fatto un lavoro insieme che ci possa aiutare. Se ritenete che la cosa sia praticabile, io posso proporre dalla volta prossima di terminare alle 16:30 invece che alle 16, però me lo dite adesso liberamente.
Sì, però non
è una tragedia, se non voglio.
Sì, arrivo il treno che prenderai è sempre quello che prendo oggi, che anzi è decisamente più in là perché è alle 5:40, però mi permetto di far arrivare a Genova poco dopo le 8:30, per cui cioè alla fine
non oso chiedere sacrifici umani. Approfitto del fatto che siete giovani, a me mi costerebbe molto di più ormai alla mia età, per cui quando lo devo fare mi costa un po' di più. È chiaro, alla vostra età ho fatto anche cose peggiori, ma come orari dico. Se la cosa è possibile, potrebbe essere uno spazio in più che abbiamo.
No, per me non è un problema, anche perché questa soluzione di viaggio è tutto sommato un cambio abbastanza contenuto a Milano, per cui non avevo, cioè pur partendo un'ora prima
non avevi così vantaggio, insomma.
Esatto, cioè avevo un vantaggio, ma partendo un'ora prima avevo un vantaggio di meno di mezz'ora pure, per cui alla fine cioè arrivare alle 8:40.
Allora proviamo, sentite, sarebbe sicuramente un vantaggio perché
se Francesca lo prende alle 5:40, potremmo andare avanti fino alle 5.
A questo decidete voi. Io direi facciamo un primo test alle 4:30, anche perché poi manca Paolo, mancano anche altri, anche se Paolo poi torna a Milano, quindi più o meno siete messi uguali. Io direi come primo assaggio proviamo a fare le 4:30 se riusciamo a vedere in maniera da avere uno spazio un pochino più. Poi, dico sempre le cose tecniche, poi dopo passiamo al resto. Io vi faccio vedere, ma poi ve lo manderò via internet a quelli che me lo richiedono. Siccome c'è la possibilità di farci rimborsare le spese di viaggio per chi viene da fuori, ma anche per te, per chi viene da fuori anche tu, fino a che avremo dei fondi, perché quest'anno ce li abbiamo, qui tutta l'amministrazione dell'istituto richiede una modulistica come si fa in tutte le missioni anche scientifiche, no? E la modulistica è personale, quindi ognuno fa la sua, è chiaro, se voi siete in due comprovate le spese, la richiesta la fa uno solo, occorre inserire i dati che qui sono indicati e purtroppo occorre l'invio di tutte le ricevute in originale, loro le vogliono in originale.
Ma il biglietto di credito elettronico come si fa a piccola distanza però?
Allora, i biglietti dei treni, se sono quelli elettronici fatti in internet, si stampano,
sì,
e quello,
sì, no,
quello vale da biglietto originale.
Anche perché non ce l'ho un biglietto che faccio.
No, appunto, ne fai uno in più. Ecco, se invece fai il ticket, se c'hai solo il PNR sul telefonino, non possiamo procedere, cioè devi fare la stampa del biglietto.
E se c'è il biglietto?
Se uno ha preso il biglietto, il problema è che qui normalmente il sabato non c'è la segreteria, quindi io non ho la possibilità di accedere, c'è la fotocopiatrice ma è chiusa, non ho la possibilità di accedere, allora bisogna che voi lo spediate, oppure al massimo se noi non abbiamo troppi mesi, abbiamo anche solo un mese di distanza, perché loro la cosa la vogliono entro un massimo di 2 mesi dalla riunione fatta per questioni di gestione loro. Quindi se noi ci vediamo una volta al mese, me li date a me, mi date una busta con i biglietti originali, il modulo compilato e poi ci penso io a farlo arrivare alla segreteria. Altrimenti lo potete spedire. Lo potete spedire e l'indirizzo è quello dell'Istituto di Verità di Splendor, via Riva di Reno 57, e va indirizzato alla dottoressa Alessandra Bonzi. In ogni caso, quando voi mi scrivete, chi è interessato mi scrive e dice per favore ci mandi il modulo, allora io vi mando il modulo con l'indicazione già scritta della causale, nel senso che è bene che usiamo tutti la stessa denominazione, cioè incontro della redazione del disco del giorno tal dei tali, in modo che lei capisce che tutti quanti hanno la stessa causale, se uno scrive in un modo o in un altro, magari. Poi dopo io sono il responsabile, il direttore delle ricerche, per dirlo in termini universitari, quindi io do la firma e autorizzo la spesa. La stessa cosa che io faccio per il pranzo, per le altre spese, insomma. Dovete indicare anche i dati bancari perché viene fatto un bonifico.
Dato una domanda, per quanto riguarda il rimborso chilometrico, bisogna specificare il numero di chilometri, cioè lo prendo direttamente da Google Maps o no?
Ma io direi sì, cioè voglio dire, non è chilometro più chilometro meno, cioè direi che sì.
Cioè per dimostrarlo, perché qua chiede appunto di dimostrare tutto.
Sì, no, voglio dire, il problema è che se uno ha il telepass non hai la possibilità di farlo vedere, se no bisognerebbe avere il bigliettino dell'autostrada che fa la ricevuta, però siccome non necessariamente uno fa l'autostrada, qui c'è solo indicato il numero di chilometri, per cui è il numero ufficiale, diciamo, quello che puoi prendere io credo che sia sufficiente, in ogni caso, siccome alla fine l'autorizzazione la devo dare io, mi prendo io la responsabilità. È ovvio che se uno mi dice io vengo da Casalecchio e mi mette 340 chilometri, dice sì perché sono stato a Roma, ho vissuto una vita, cioè non dico che uno debba seguire la geodetica, però nel retro comunque sono indicate ulteriori istruzioni e cose varie, per cui il conto corrente bancario bisogna mettere l'IBAN. Mettere tutto l'IBAN.
CIN, ADI, CAD sono tutti pezzi dell'IBAN.
Sono tutti pezzi dell'IBAN.
No, l'IBAN è diviso in vari pezzi. CIN, ADI e CAD sono pezzi dell'IBAN.
Ok, probabilmente questo è un vecchio modulo.
È un vecchio modulo.
Che si può scrivere sotto oltre a quelli.
Voi potete, io vi mando il modulo elettronico in punto doc, quindi potete aggiustarlo in maniera, uno ci mette tutto l'IBAN di fila, non è un problema. Altrimenti devi andare sul sito di Home Banking, se ce l'hai, e lui ti può dividere anche automaticamente l'IBAN intero nei vari pezzi.
Cioè, a sua volta deve
denominare.
chiaro che questo è un modulo di qualche tempo fa, ma usano ancora quello, quindi non è, non è un problema enorme. E il modulo va firmato da chi fa la richiesta, ovviamente firma del percettore, che siete voi, ognuno firma. Il percettore, cioè chi percepisce, chi incassa. Chi... Va bene? Allora, questo qui ve lo lascio tanto come
questo
promemoria.
Si prende in valere, di solito stampo quello proprio con il
sì, basta
che... cioè, vale con il biglietto elettronico.
Sì, certo, lì ci sono i chilometri, le cifre e cose.
Sono i chilometri, le cifre e il mio nome sopra, per cui non posso neanche averti mandato.
No, quelle lì va benissimo, quelle va benissimo.
Ieri forse
sono definito,
una cifra.
Prego,
c'è un limite.
No, sono io che autorizzo, quindi il limite è quello che c'è in cassa, nel senso che se tu mi chiedi più di 30.000 euro non te li posso dare.
No, la DISP è una più pane, cioè nel senso per avere...
No, beh, il DISP è un'amministrazione, il DISP è un'amministrazione molto più controllata, nel senso che ci sono pochi soldi. Quindi i fondi ce ne sono di più, è ovvio che se uno mi dice io vengo da Milano in aereo in prima classe non glielo pago, insomma.
Tipo Luca presenta il biglietto aereo Rimini Giappone Bologna.
Ho fatto il pagare dei giapponesi. Volevo dire anche un'altra cosa, visto che c'è questa possibilità, adesso la sperimentiamo, ma dovrebbe funzionare perché ha sempre funzionato, io non è la prima volta che faccio questo tipo di operazione. Io suggerirei a chi viene da lontano, soprattutto a lui perché mi sembra che altri lo utilizzano, cioè usate l'Eurostar, sia perché ci mettete di meno, sia perché è più comodo, sia perché magari riuscite a essere un attimino più puntuali. Adesso i ritardi possono sempre succedere, però
poi ci mettiamo d'accordo.
Se riusciamo, sapendo la data per tempo, e prenotando si viaggia anche con 19 euro, insomma, no? Voglio dire, i costi possono essere contenuti. Se uno la cosa la fissa con un mese di anticipo, naturalmente deve sapere di poter venire, questo è ovvio, altrimenti le cifre sono più alte. Nella misura del possibile si possono gestire le cose in modo anche che è meno fatica per voi, siete più puntuali, ci mettete meno tempo e cose gestite. Io per il DISP normalmente faccio così, me lo fisso un mese prima e quasi sempre riesco a starci dentro, a parte certi periodi di festa o cosa dove ho dovuto fare la cosa, magari con lo stesso prezzo ho trovato il bonus in prima, allora se devo pagare uguale, tanto vado in prima, però normalmente i costi sono... Voi che venite in macchina non avete questi problemi. Queste stesse informazioni poi le gireremo anche a Paolo e chi non c'è in questo momento. Queste sono le cose tecniche. A questo punto, per finire con le cose tecniche, io direi che se noi tentassimo di fare anche un minimo di ipotesi di calendario, potrebbe non essere una cattiva idea. Noi adesso abbiamo il 9 di febbraio, abbiamo Roma, quindi non lo so se febbraio possa essere utilizzabile o meno. In marzo abbiamo Pasqua, però magari quindi abbiamo due DISP ravvicinati, dobbiamo valutare se mettergliene uno dei nostri in mezzo oppure lasciar perdere, perché abbiamo già due riunioni romane a distanza di un mese, poi c'è anche la Pasqua, quindi questo io lo lascio valutare un attimo a voi. E dopo abbiamo il workshop.
Il workshop quando?
Il workshop
è arrivata la mail.
È il 25 e 26 di maggio. Cioè attorno a Pentecoste sostanzialmente dal punto di vista delle scadenze liturgiche. Eventualmente ci può essere anche un assaggino in giugno come abbiamo fatto l'anno scorso, se volete.
Sì.
Quindi, diciamo, se noi abbiamo il 9 febbraio, cioè l'unica interstizio potrebbe essere il 2, ma, o il 23 o il 2 se volessimo fare qualcosa in febbraio, però capisco che siamo un po' stretti, non so, quindi non vorrei, dal punto di vista della continuità, certamente potersi vedere potrebbe essere utile, ma adesso non so cosa dire. Ecco.
Io il 2 sicuramente non ci posso essere, e il 23 potrei avere qualche problema perché la settimana del 25 e fino all'8 marzo sono una scuola di fisica.
Forse conviene che lasciamo stare a questo punto. Facciamo a questo punto un'ipotesi su aprile. Io devo escludere il 6 perché sono a Roma alla Santa Croce per il corso. Il resto io posso. Quindi ci sarebbe o il 13 o il 20, diciamo, grosso modo, per non andare troppo a ridosso poi del workshop. Se si fa il 13, non lo so, adesso dite voi, fate un... O pensate di avere delle variabili a sorpresa che non vi consentono di decidere una data così in anticipo, non lo so. Non ho idea del vostro... Lasciamo due possibilità per chi non c'è adesso, cioè diciamo o il 13 o il 20, sentiamo anche gli altri come sono messi.
Io tra l'altro un po' di presentazione il sabato, non mi ricordo ho dimenticato di portare via la benzina, poi il sabato.
E, diciamo, ce l'hai con una frequenza?
Un sabato sì, un sabato no.
Quindi può andare bene anche il 27 eventualmente, eh? Non è che sia un problema enorme, l'unica cosa è se magari quando torni a casa mi mandi una mail, così io vedo Allora, qui facciamo un'ipotesi.
Sa che prima cominciavano a chiamarlo Fisui.
Sì, adesso io sono ancora abituato con i vecchi sistemi. Aspetto che ci sia un nome veramente definitivo prima di cambiare abitudini. Va bene, così abbiamo sistemato perlomeno anche questa possibilità qui. Poi dopo...
E poi ci teniamo la possibilità anche per giugno.
Possiamo vedere se volete anche subito, altrimenti se possiamo anche provare a ipotizzarla, una possibilità su giugno. Sentiamo, non so, a metà del mese, non ho idea adesso. O l'8 o il 15, non lo so, o il 15 o il 22, una delle... È indifferente per adesso, non lo so.
Forse l'8 vicino.
Esatto. Sì, siamo un po' vicini, quindi potremmo stare sul 15 e 22, il 29 è San Pietro e Paolo, magari lo lasciamo.
Forse secondo me è meglio il 15, ma ve lo so dire, perché forse essendo che il 24 ha la festa patronale, il 22, 23, 24, volevamo fare una battaglia.
Allora siete impegnati lì.
Però ve lo so dire relativamente a breve.
Sì, adesso indicativamente, adesso noi cominciamo a fissare delle ipotesi, così uno si regola, poi dopo le ritocchiamo se c'è bisogno, anche perché manca Elisabetta, manca Paolo. Elisabetta sarà un po' troppo avanti. E poi c'è anche Pietro Cerrone che potrebbe venire, solo che adesso lui sta preparando il matrimonio, eccetera, quindi ovviamente non ce la faceva. Però io l'ho tenuto informato e lui mi ha sempre risposto subito dicendo l'altra volta, gliel'ho detto all'ultimo momento perché si era inserito nella scuola 2 giorni prima e quindi ha solo dato la notizia ma non poteva venire. questa volta dice che è via perché all'estero c'erano varie cose, poi sta preparando il suo matrimonio, ma allora gli ho fatto gli auguri, insomma, non è che potessimo. Quindi in linea di massima ipotizziamo i 15, poi la volta prossima magari lo disegniamo meglio. D'accordo? Bene. A questo punto possiamo fare un giro di consultazioni sullo stato dei lavori, di quello che ognuno di voi sta facendo e anche di collaborazione alle rubriche, perché tu puoi attaccare riferendo, faccio partire direttamente a te, riferendo del lavoro su Quine.
Sì, andando avanti in questo articolo,
parla forte perché sta scrivendo, ci disturba la registrazione.
Sto provvedendo con l'articolo su Quine, questo articolo che questo filosofo del Novecento, anglosassone, Quine, scrisse riguardo alla distinzione tra analitico e sintetico. Tema molto filosofico, ma molto importante della storia del Novecento, della filosofia del Novecento, e ho scritto quasi tutto, rimasta una parte finale di considerazioni un po' critiche che vorrei riguardare insieme con il professore, Fabio Bologna, che è un attimo, fare una cosa diciamo, un pochino rigorosa, e poi magari mi incipito un po' più il cammino, ma per il resto l'articolo è via dell'ultimazione.
Allora, spiegaci meglio, se non ce lo ricordiamo, che non è solo un tuo lavoro personale, ma è per il portale del disco.
Sì, l'ho dato per scontato.
Da una volta all'altra uno magari non ha necessario che si ricordi.
Devo sapere su, che nel sito, anche delle schede libro, di opere molto importanti, sia a livello scientifico, sia a livello filosofico. Non so se anche...
Siccome siamo in rete possiamo anche andarla a vedere.
Caso la necessità, è sentito da Giuseppe Analiti, cosa devo sapere su, fare bene. Queste sono le opere di cultura storica, questi sono tutti i titoli e ogni opera si dica sopra a una tema, diciamo, un articolo che sto facendo su questa opera di qua che si chiama I due domini dell'empirismo. Ed è importante perché è un'opera che ha segnato la crisi del neopositivismo nel Novecento, quindi la visione positivista della scienza.
Sono articoli abbastanza consistenti, vedete, cioè sono articoli critici che, beh, poi il sito lo dovreste conoscere abbastanza bene, presentano una scheda di valutazione critica di un'opera che ha fatto epoca o ha anche destato movimenti di opinione.
Dunque, no, quella dei suoi pensieri non l'ho fatta io, era già fatta. Sul sito c'è il mio contributo quando è stato.
Questa qui ce l'ha fatto padre Tommaso Vinati, che adesso è nella gloria dei cieli, perché era già anziano allora, è un domenicano che io conoscevo, che insegnava all'Angelicum a Roma. Era un personaggio francese che si è sempre occupato di filosofia della scienza, di problemi legati alla cosmologia, anche a queste qua, cosmologia filosofica, queste cose qua, grande conoscitore di San Tommaso, della logica, storico anche di Lagrange, della meccanica classica, diciamo, ha fatto delle cose interessanti. E quindi prima ancora di conoscere te conoscevamo padre Vinati. Bene, quindi questo è. Poi hai il lavoro che stai facendo qui con questa.
Sì.
Con questa scuola alberghiera, con queste cose di cui ci hai raccontato oggi, che magari potrebbe sfociare sia in un contributo per il workshop che in un editoriale. L'importante è appuntarsi le cose in modo da ricordarsi poi dopo di farle e di renderle fruibili. Allora possiamo proseguire il giro.
Sì, allora, i miei filoni sono due. Uno è più personale, affrontare
è tutto ancora un po' nella mia testa, la simbologia della natura nella storia dell'arte, cioè come gli artisti dall'osservazione della natura hanno tratto delle forme e come, come certi elementi della natura, quindi gli animali e le piante hanno assunto un significato, hanno un significato simbolico dal punto di vista cristiano, quindi il cardellino, la stella.
Qui vai dall'Ixis, dal pesce, del esatto. Paleocristiano, fino a Gaudì praticamente.
Esatto. E quindi l'idea, cioè quello che ho imparato in questi anni stando insieme a degli artisti è che loro dall'osservazione della natura fanno anche una rielaborazione di forme nuove, tenendo conto però della tradizione, cioè non è che cioè hanno un pensiero poi è scollegato dalla tradizione della Chiesa. E anche con l'aiuto di teologi, cioè per dire ok, io ho pensato questo, artisticamente voglio creare questo, è corretto dal punto di vista anche dottrinale e teologico. E credo che in questo, una volta si parlava in un seminario del fatto che nelle opere d'arte contemporanee non sono rappresentate le scoperte scientifiche attuali. Questo ancora devo verificarlo. Però sarebbe interessante che in questo caso ci possa essere un forte aiuto degli scienziati agli artisti. Quindi per esempio, faccio tipo un esempio, certo. Se non so, nella rappresentazione non so, di una non so, di un cielo stellato, l'attore rappresentare una nebulosa, non lo so, un pianeta, solo che è più difficile dire com'è fatta anche fisicamente.
È chiaro che le opere moderne e contemporanee hanno abbandonato molto spesso il realismo, sono astratte cose, quindi è anche più difficile trovare una simbologia di questo tipo. Però,
esatto, infatti quello che diciamo con Roberto Difetti è che la storia dell'arte ha perso il volto, quindi a partire da gli artisti che gli artisti contemporanei devono ritornare a essere, cioè devono essere eredi dei pittori medievali, cattolici, cioè veramente cattolici, e quindi l'arte deve riprendere il suo volto. E appunto, secondo me, gli scienziati da questo punto di vista possono dare anche una grossa mano, anche per esempio nella rappresentazione, nella ricerca sul tipo di fiore in quel posto lì, con la chiesa lì in Australia, non so, cioè cosa mi devi dire? Come? L'altro filone invece è appunto quello che segue più la Giuse, che è la stella e la rappresentazione dei Re Magi e della stella nella storia dell'arte, ed è un po' di ricerca iconografica. Ieri sono andato a fotografare la chiesa di Santo Giorgio a Milano perché sono venuto a vedere Magi.
Io tra l'altro ho utilizzato il mosaico di Santa Apollinare Nuovo a Ravenna, dove c'è la processione dei martiri delle vergini, e in testa alla processione dei martiri ci sono i tre Re Magi che vanno montano verso l'altare, verso la cosa. L'ho messo, come lo trovate giù nella locandina del corso di scienze fede che sto facendo qui per l'Istituto di Verità di Splendor, quindi tieni presente anche quella, non è una cosa di poco conto, perché è del V secolo.
Quindi per esempio la stella 8 punte, la rappresentazione dell'ottavo giorno dell'eternità, oppure c'è la... Allora, per esempio, nella Basilica della Natività a Betlemme, nel punto in cui si crede che sono stati due bambini, sono stati là a 14 punte, l'ho contate, per cui ho scritto al Museo della Terra Santa e ho detto sono 14, perché loro molto gentilmente mi hanno risposto e mi hanno detto che probabilmente rappresentano le 14 generazioni di Gesù, come è scritto nel... Il mantello del piano di Matteo.
Qui se hai bisogno sulla Terra Santa, per queste cose qui ti possono più indirizzare a chi di dovere.
Sì, sì, no, cioè, mi è venuta l'intuizione, certo. Che ovviamente anche lì c'era una stella, e...
Ho capito. Due domande che mi vengono spontanee. Uno, se questo interesse del rapporto tra scienza e arte è riferito principalmente al mondo della natura, quindi animali, piante, o dell'astronomia, la stella, queste cose qua, o state pensando anche alla scienza nei suoi aspetti tecnici nell'arte, per cui l'inserimento di strumentazioni scientifiche, le meridiane, queste cose qua, dentro, come San Petronio qui, che c'è la linea del meridiano e c'è la meridiana che segna lo zenith nei vari giorni dell'anno, cose di questo tipo, calendari, anche questi aspetti più tecnici o addirittura la scienza nei monasteri, la scienza negli osservatori, o è troppo estensivo?
Cioè, allora, secondo me bisogna un attimo circoscrivere, cioè nel senso che a me è interessato appunto la storia dell'arte, cioè l'arte, la natura, anche rispetto a quello che è avuto fuori nell'ultimo workshop, no, era nell'ultimo workshop, eccetera. E poi si può allargare, cioè nel senso.
Certo.
E poi vabbè, c'è tutta la questione della, per esempio, dell'orientazione delle chiese.
Sì.
E quindi insomma tutta la missione meridiana,
io ho fatto fare un editoriale qualche mese fa, in novembre mi sembra, Don Nicola Bucci, che è uno di quelli a cui ci potrei invitare, e lì c'è anche questo discorso dell'orientamento, c'è un accenno a queste cose, fare i comuni qui vicino, perché voi ci sono i contatti vari. Sono entrato, sono del movimento T2, quindi sono anche persone, diciamo, che hanno una sensibilità nota. Questo può essere utile.
C'è anche la prospettiva, cioè, dite, che mi diceva che quello della Francesca, cioè, ed è quello di Corona, che in giotto c'è una prospettiva intuitiva, mentre quello della Francesca proprio non c'è sulla prospettiva.
Si stanno maturando in quel periodo lì, perché la prospettiva esplode con Brunelleschi sostanzialmente.
E lui viene aiutato da un matematico,
sì,
cioè,
certo. Appunto,
cioè come l'artista, cioè lui sembra che sia un ragioniere, credo, cioè viene aiutato da un matematico.
Per quanto poteva esserci la ragioneria a quei tempi come categoria?
Da un matematico per formulare poi la prospettiva di quanto. Quindi,
certo.
Cioè in realtà di cose da indagare ce ne sono tante, secondo me bisogna guardare una per una.
Se se riuscite pian piano a fare un piano dell'opera abbastanza significativo, facendovi aiutare anche da chi, non partite voi da zero, da chi evidentemente ha tutta una competenza su queste cose.
Bisogna avere in mente la storia dell'arte, come
come entrano dentro gli elementi scientifici, la geometria, i canoni, tutto il periodo neoclassico, cioè i trattatisti, la ripresa dell'arte classica, tutte queste cose lì, c'era fior di geometria, sezione aurea, tutte queste cose che servivano per fare le proporzioni nei timpani delle chiese, come nei templi greci, tutte queste cose qua, ce n'è. Però sarebbe interessante, per esempio, in vista di una prossima intervento anche qui, se magari quando siete abbastanza maturi come idee, ecco, per riuscire a fare una lezione tipo quella che ha fatto lui, magari può essere anche l'anno prossimo, però si può anche mettere in cantiere. Per la volta prossima volevo chiedere se qualcuno di voi ha già qualche cosa da dire, perché altrimenti magari uno andiamo avanti noi col magistero con queste cose qui, oppure se c'è qualcosa da... abbiamo tempo, quindi può proseguire uno di voi due con un altro intervento, oppure ci sono altri che hanno qualcosa da dire, adesso qui siete solo altri due, non ci sono molti, però possiamo anche metterlo in cantiere, io lo domanderò, in ogni caso me lo segnalate anche voi, perché sarebbe, quindi in sostanza questo tipo di ricerche, teniamo presente che possono avere uno sbocco in un seminario, in un intervento fatto qui, in un editoriale, e nella misura in cui rientrano nel titolo di un workshop, come argomento, che non siano disparati, anche come una relazione al workshop. Tenete sempre presente queste cose qui, possono essere molto utili, ecco, per cui io spero che vi ricordiate queste cose, fino adesso siete stati tutti molto bravi, visto che non vi siete dimenticati le cose, quindi, però mi raccomando di... passiamo al versante da quest'altra parte, forse una lucetta la possiamo accendere, che sta facendo un po' buio.
Sì. Io in realtà sto seguendo le cose che mi ero presi spoca molto più lentamente del previsto. Sto, cioè, allora, sto procedendo, sto leggendo un po' più, approfondendo le opere di taglio più filosofico di Prigozhin, che si è occupato di complessità partendo dal problema di carattere termodinamico, perché ne ho studiato le opere scientifiche in un primo momento, e anche nelle opere scientifiche emerge poi molto forte, comunque, cioè, sono belle da leggere, emergono delle idee che vanno oltre. Adesso sto approcciando La Nuova Alleanza, che è il libro poi filosofico, e spero che da qui possa nascere qualcosa da presentare al workshop, però allo stato dell'arte non so ancora bene. Devo trovare un tasto introduttivo per colmare delle lacune di carattere filosofico, e anzi in questo senso accetto ogni tipo di suggerimento, nel senso che ho ripreso in mano delle cose di storia della filosofia un po' dagli appunti del liceo, che per fortuna erano buoni perché fatti seguendo un insegnante molto capace, però forse su alcune cose...
mettere appunto un minimo di itinerario di cose, dice, tipo viene a leggere questo, affrontare questo, e poi dopo magari ne riparliamo,
esatto,
in maniera che hai una linea guida. Ecco. Magari lo facciamo anche dopo, eventualmente, se abbiamo un attimo in più.
E poi l'altra cosa che vi volevo dire oggi, e anche su questa c'è come ogni genere di suggerimento, è che mi è stato chiesto di fare un intervento a maggio a Genova nell'ambito di una cosa strana che è nata quest'anno. A Genova c'è un liceo classico che era legato a un convitto, nel convitto c'era questa abitudine un po' ottocentesca, però buona, di fare dei tè filosofici. Quest'anno, grazie a un professore di filosofia e degli studenti dell'ultimo anno del liceo, vogliono far rinascere questa cosa pensandola come cosa di giovani che parlano ai giovani, quindi cercano dei neolaureati che abbiano delle cose da dire, e hanno chiamato un economista a parlare di filosofia dell'economia, economia non so bene di che cosa, un costituzionalista a parlare di filosofia del diritto in merito ai principi costituzionali, e poi terzo hanno chiesto a me, saranno un pubblico di docenti, studenti dell'ultimo anno di liceo, cioè studenti del liceo e qualche professore di liceo che mi hanno chiesto tra l'altro di produrre, non so, aprire un elaborato, perché loro dicono breve, ma di 10 pagine, 10 pagine, che breve non è per niente, quindi io adesso dovrò, scienza e religione non voler dire tutto e non dire niente, o sulla verità, o
lo localizzerai tu in base a...
dovrò trovare il modo di localizzarlo, adesso ci sto pensando, anche perché è un'occasione comunque di avere una platea di giovani, e quindi bisogna anche fare una cosa che sia da loro comprensibile. Per carità, sono freschi di tutta la filosofia, si spera che l'ultimo anno di liceo classico sia quantomeno fresca, non so quanta, ma quantomeno fresca, e me la devo studiare bene, perché è un'occasione, tanto vale giocarsela meglio possibile.
Mi fai venire in mente una cosa, perché queste sono occasioni importanti, perché adesso alcuni sono, possono essere molto giovani, però magari tra qualche anno possono essere anche in giro per il disco e benicano.
Sì, esatto, cioè, anche dirgli che il disco esiste, che se si iscrivevano in discipline scientifiche dopo il liceo classico, di non cacciare via tutto quello che hanno.
Esattamente, perché io ho adottato più di una volta questo tipo di tattica, che però è anche una strategia, non è solo una tattica, cioè ha una sua logica propositiva, è anche una logica di diffusione di annuncio, se vogliamo. So che anche Don Giuseppe poi lo fa. Sia quando mi sono trovato in corsi di insegnamento nelle facoltà teologiche, o anche adesso a questo corso qui dell'Istituto Verità di Spendo su Scienze e Fede, dove in maniera più condensata nel tempo, però sto proponendo gli stessi contenuti che sto raccontando a voi, naturalmente fatti a un interlocutore diverso, ci sono insegnanti di scuola, ci sono anche ingegneri, chimici, pedagogisti, persone medici, persone interessate di varie cose, di varie età anche, ma non sono vecchi, sono abbastanza, anche se sono un po' più grandi dell'età del disco, diciamo, quindi sono gente dai 40 e poi, insomma, in questo modo. Però io inserisco sempre in maniera del tutto naturale la fonte di quello che io dico, che oltre alla mia esperienza è anche quel punto della mia esperienza che è sfociato nel lavoro del DIS, quindi faccio sommariamente un minimo la storia di come si è creata la cosa. È ovvio, io lo posso fare perché l'ho percorsa tutta, ognuno di voi può presentare qualcosa se lo chiede e fargli capire che esistono già degli strumenti di lavoro, tra cui il dizionario e il portale, e magari se c'è tempo gli fai anche vedere un attimo come è strutturato, se sei in rete gli fai vedere una cosa, chi ha voglia si prende nota della cosa e magari un domani va a vedere in rete. Questo è un modo per farlo conoscere e anche un modo per spiegare un pochino come si utilizza, come funziona, a volte anche una ricerchina a scuola. Uno va a cercarsi una voce, magari con l'aiuto dell'insegnante o di qualcuno più grande, può benissimo trarre lo facciamo conoscere. Se poi c'è gente in età da working group, quindi in un'età tra la laurea o una laurea e i 35 anni, gli si può proporre anche, gli si segnala che c'è la possibilità di iscriversi a questa cosa. Penso che siano tutte occasioni in più in cui, oltre a dare direttamente dei contenuti, si possono anche dare degli strumenti. Bene. Altre?
Sì, voi. Per quanto riguarda, dato che abbiamo la rete Wi-Fi, potremmo vedere dalla pagina del portale,
sì,
dall'impegno del disco. In fondo a destra.
Adesso lo riduco un po'.
Guida che si fa in LinkedIn, sì, questa è la sezione che io sto seguendo, probabilmente già riferito, perché sono tutti siti internet, di scuole, istituti, università in cui si fanno riflessioni interdisciplinari.
Qui c'è questo Copernicus che ci avevi detto l'altra volta. Vediamo il Copernicus.
Per esempio questo, vedete, ci sono, diciamo, i dati principali di questi istituti, c'è una recensione veloce sia della realtà in sé, sia del sito web, vengono spiegati tutti i servizi offerti, i contenuti, poi viene data anche una valutazione.
Una valutazione in stelle.
Quindi è uno strumento che può essere utile, perché vedete in 5 minuti
ti dà un'idea di
sito e si viene a conoscere.
Ottimo, no, questo è un lavoro molto, molto importante. Anche questo.
Niente, io mi sono accorto in questo lavoro che siti ricchi come il nostro, portaccio, lo dico direttamente, non ce ne sono, cioè ce ne sono molti che trattano le tematiche di scienza e fede, ma non con la nostra profondità e la nostra ricchezza a livello di contenuto. Invece posso dire a livello grafico, magari perché il nostro sito è stato creato
un po' vecchiotto ormai,
effettivamente ora i siti più moderni graficamente sono più accattivanti, quindi ci si potrebbe riflettere secondo me su una possibilità di restyling proprio a livello grafico. Infatti mi diceva Don Giuseppe che c'era questa idea di creare una nuova versione che andasse bene per gli smartphone, quindi ci si potrebbe riflettere alla luce anche di questi siti più moderni.
Su questo c'è Michele Crudele che è già al lavoro da qualche anno, a dire la verità, sulla parte inglese, e stanno ultimando veramente. Io vi posso fare vedere un'anteprima che è in un indirizzo ancora non pubblico, però è già accessibile, ed è questo. Ha adottato, somiglia abbastanza a quello tradizionale, però ha adottato il sistema delle linguette qua sopra, che è più funzionale, che oggi è abbastanza in uso. Ha mantenuto, anche perché Don Giuseppe ci teneva, il sistema dei riquadri, che in fondo sono un po' una fisionomia classica del nostro portale, quindi da un certo punto di vista non c'è una differenza enorme con quello precedente, però c'è il vantaggio che, essendo una piattaforma Drupal, è sempre riconfigurabile in maniera semplice, cioè sono quelle piattaforme dinamiche che esistono adesso, che ci vuole un mare di tempo perché per fare questo hanno dovuto rifare tutto da capo, nel senso che è concepito come un database con tutta una serie di strutture. È una programmazione di secondo livello, no? Cioè così come una volta la programmazione si faceva in linguaggio macchina o quasi, poi un livello successivo è stato l'assembler, poi i livelli successivi sono stati linguaggi seriali come il Fortran, il Basic, eccetera, poi la programmazione oggetti, cioè questa qua è una piattaforma in cui tu hai, come dire, una programmazione forse anche di terzo livello, adesso non so, cioè tu hai una serie di campi. Una volta che tu hai costruito tutto il sistema, poi intervieni direttamente sui campi, puoi riconfigurare tutto in maniera. Quindi tecnicamente ha richiesto un lavoro notevolissimo. Però c'è il vantaggio che la grafica la si può modificare in qualunque momento e ricade su tutto il sito in maniera dinamica, senza difficoltà. Questo è quello che per adesso sono stati in grado di fare loro. Quindi forse, come dici tu.
Quindi la versione smartphone è proprio questa,
No, questa è la versione da computer.
quindi c'è lavoro da fare.
C'è ancora il lavoro da fare, però il discorso della versione smartphone è stato preso in considerazione. Come prima cosa è stato affrontato questo passaggio dalla piattaforma HTML tradizionale a una piattaforma gestita in maniera dinamica con questi sistemi qua, e che purtroppo ha richiesto molto più del previsto, sia perché Crudele ha avuto diverse cose in più da fare che non aveva previsto, sia perché non è che si possono fare dei riversamenti automatici, qui materialmente bisogna effettivamente costruirlo di nuovo. Questo verosimilmente sarà la nuova versione, dovrebbe saltare fuori, penso, nel giro di un mesetto, ecco, non credo che salti fuori, qui ci sono i vari personaggi. Ecco, qui c'è già Flavia Grossi, questa è la nuova segretaria, questa fanciulla qua. Questa sotto è la Francesca Benincasa che conoscete, questa sarà la nuova segretaria che a quanto pare ha già preso servizio perché io non la conosco ancora personalmente. Qui c'è l'enciclopedia, qui le voci le hanno messe in una maniera un po' diversa, c'è la voce, qui c'è un incipit, diciamo, della voce, qua c'è la notizia dell'autore, la data in cui è stata pubblicata, qua ci sono le qualifiche accademiche, qui si entra dentro ovviamente, qui c'è la voce, sì, la struttura non è molto diversa da quella precedente, però insomma, un po' chi si. Qua ci sono le notizie dell'autore e le altre voci che ha fatto, se ce n'è più di una. Qui ci sono letture suggerite sull'argomento. Qui sono notizie che arrivano. Sono notizie giornalistiche che arrivano ogni tanto. E Ecco, qui c'è la parte sull'antologia dei documenti, prese da vari autori, da varie cose, ci hanno messo un minimo di immagini, un minimo di cose. Sì, insomma,
no, effettivamente
è un po' simile.
Ad esempio, il portale di cosmologia che è stato costruito ora ha una grafica molto diversa.
Sì, è ovvio che adesso non so se... Se c'è in
diretta. Lì avete anche un corso diverso dall'opera?
Sì.
O lo state programmando voi?
No, il sito internet è stato realizzato da una società.
Cioè bisogna anche vedere chi è che ci lavora, perché... Qual è il vostro? Qual è?
No, non è ancora
pubblico. Vabbè, allora lasciamo stare.
Però sì, nel senso, i contenuti sono molto più ridotti, la veste grafica è completamente diversa.
Sì,
magari appena è pronto.
Sì, sì, lo vedremo senz'altro. No, beh, è chiaro che poi dipende tutto anche da chi materialmente... Qual è l'equipe che ci lavora, perché ovviamente per fare una cosa, e anche dei quattrini che siamo a disposizione, perché per fare una cosa diciamo un po' fantasiosa, un po' fantasmagorica, ci vuole anche...
Poi secondo me il nostro portale, al di là delle immagini, che sono comunque preziose, per catturare un po' di pubblico, magari anche qualche filmato, potrebbe essere...
Sì, diciamo che il problema dei filmati è che occupano spazio, e che vanno mantenuti, c'è tutta una serie di cose, ci possono essere dei costi e non so che cosa. Diciamo, noi per adesso, poi richiedono chi ci lavora, il problema è sempre quello, cioè se un domani tra di noi viene fuori qualcuno e dice io mi posso occupare interamente del tale settore nel portale, in una maniera stabile, nel senso che, voglio dire, noi adesso stiamo dai primi tempi in cui Don Giuseppe aveva progettato tutto, aveva in mente lui tutto e ancora in buona parte ha in mente lui tutto, io l'ho aiutato collateralmente, nel senso che il dizionario cartaceo l'abbiamo fatto effettivamente in collaborazione totale, nel senso che tutto quello che veniva consegnato di scritto passava sotto di lui e sotto di me. C'erano due revisioni e abbiamo rivisto tutto. Il portale in gran parte l'ha gestito quasi tutto lui, io ho collaborato poco più di uno di voi, perché, sia perché materialmente non ce la facevo, sia perché lui era a Roma, era in contatto con Michele, era in contatto con quello, con quell'altro, cosa che io da qua non potevo fare e quindi l'ha gestito interamente lui. Adesso io mi sono preso gli editoriali, ma da poco tempo, e quindi su quella cosa lì lui dice io praticamente non ci penso più. Io gli mando sempre i testi, li rivede anche lui degli editoriali, però tutta la parte organizzativa dei rapporti con le persone la stiamo tenendo noi. Adesso io sto coinvolgendo anche voi, perché se ogni rubrica ha una redazione, è chiaro che c'è sempre una supervisione ultima, però questo rende più ampia la possibilità di metterci delle cose dentro, insomma di arricchirla. Allo stesso modo, un domani ci può essere chi si occupa dei filmati con un certo tipo di criteri, si può creare una rubrica più ricca, non so se mi spiego, un tipo di materiale. Molti anni fa, io non si è mai realizzato più di tanto, proposi anche una sezione didattica, dico io ho diverse presentazioni, tu ne puoi avere altre, non siamo mai riusciti a realizzarla. Quello che è la sezione didattica sostanzialmente è la parte dei seminari. Qui in qualche modo gli unici filmati che ci sono qua, nel senso che sono i filmati delle lezioni che noi facciamo, quelli sono quelli che voi sapete, no? Cioè,
sì, no, perché spesso gli internauti magari cercano su Google per dire
dei video, delle cose,
vedono i video e cliccano subito lì.
Lo so, solo che intanto il problema dei video è che ci sono dei diritti, cioè o tu compri dei video già fatti o sennò te li devi fare tu. Allora, comprare dei già fatti ci sono dei costi, in più chi li ha fatti normalmente li mette con una sua, cioè non puoi prendere delle cose.
Certo, io pensavo a video prodotti da noi, che poi con gli strumenti moderni
lo so, però voglio dire, normalmente in certi ambienti che cosa si fa? Tu hai una buona idea? Benissimo, facci un progetto, te la pacchiamo. e la gestisci tu. Nel senso che tu dici, io vorrei che ci fosse l'idea, benissimo, me ne incarico io. Diamo l'incarico di fare un progetto, di trovarti i finanziamenti, di trovare le persone che collaborano e poi noi ti diamo il giudizio culturale o lo decidiamo insieme sulle cose. Purtroppo siamo messi così, cioè chi ha le idee deve anche cercare di strutturarle perché non abbiamo le forze, non possiamo io, Giuseppe, il sottoscritto, riuscire a gestire più di quello che stiamo gestendo. Questo è il motivo per cui allargandosi possiamo arricchire le cose. Le idee sono buone se tu magari attraverso l'osservatorio, attraverso il portale, certo, hai delle possibilità. Potrebbe essere un lavoro straordinario.
Una cosa, ma in questo momento il sito internet, il portale nostro, se ne occupa Crudelia o il webmaster? Quello che
dunque, adesso ci sono, il portale, quando è nato affidando la progettazione iniziale a uno degli allievi dell'Elis, che si era diplomato là, quindi era uno degli allievi di Michele Crudele all'Elis, il quale ha fatto la prima versione. Poi dopo lui ha lasciato, per motivi suoi, dopo un anno circa, ed è stato trovato un'altra persona, Giuseppe Murati, che tra l'altro è uno laureato in filosofia, che si è messo a fare l'informatico, ed era una persona adatta perché capiva i contenuti di quello che c'era dentro, cioè, avendo una laurea in filosofia e anche molti interessi, una persona con cui siamo ancora in contatto, il quale aveva una società Medifad assieme ad altri. Poi per varie ragioni di rapporti tra di loro, lui ha lasciato la società che aveva iniziato e si è messo a farne un'altra per conto suo. E il portale è rimasto alla società originaria, perché c'erano dei contratti, c'era una serie di cose, non sarebbe stato opportuno interrompere, poi Giuseppe ha valutato sul posto. Per cui attualmente ci sono dei webmaster, a cui io faccio riferimento per gli editoriali, Giuseppe fa riferimento per gli altri, che sono, non sono né filosofi né cultori della materia, sono professionisti dei tecnici, quindi su questo hanno forse meno sensibilità di quello che c'era prima, però insomma stanno lavorando. Siccome bene o male sono tutti ex allievi dell'Elis o comunque di un giro che fa capo Michele Crudele, lui ha sempre la possibilità di intervenire e in ogni caso il discorso del passaggio al Drupal, alla nuova cosa, l'ha gestito interamente Michele Crudele, anche se ci ha messo 2 anni più del previsto, per cui siamo abbastanza indietro, ma non è riuscito a fare di più perché ha avuto una serie di altri problemi da affrontare. Per cui anche la migrazione della piattaforma italiana è ancora tutta da vedere, perché la piattaforma italiana è molto più vasta di quella inglese, che è stata penalizzata e ridotta al minimo per diversi anni, per cui a questo punto il problema c'è. Quindi volevo farvi vedere, perché adesso c'è un... Ecco, qui avete le statistiche di Google Analytics che ci danno anche in tempo reale quanti utenti sono collegati in questo momento e stanno visitando il portale. E ogni tanto il numero cambia e ci sono informazioni, qua ci sono anche tutti i vari grafici, le varie statistiche. Collegamenti, panoramica, e poi c'hai il tempo reale e hai l'informazione su quello che stanno facendo. Questo è nuovissimo, è arrivato ieri, ti dà tutta una serie di informazioni su quello. E ci sono anche le zone da dove vengono i collegamenti. C'è qualcuno a Bari che sta lavorando, non so se sia Michele o qualcun altro.
Ci sono anche numeri.
Sì, sì. E qui ci sono, vedi, Rimini, questo sarà Scognamiglio, non so, Pesaro.
Penso che ci sia un paglione.
Sì, solo che non è visibile, non ti so dire come.
Ma adesso, dubito che sia visibile comunque sulla scheda di file.
Non l'ho studiata sta cosa qua, quindi non vi so dire assolutamente come sia la questione. Sì, è vero, sai, se tu, il problema è che oggi tu lavori con Google, capiti nel sito, magari ci stai 10 secondi, poi scappi via, oppure lo cancelli direttamente, questo ti dice subito quello che sta succedendo. Non è che sia... Va bene, questo è quanto.
Per quanto riguarda le altre cose, io avrei delle altre cose da presentare per quanto riguarda la cosmologia di base. Cioè, onestamente, dopo la profondità e la ricchezza della relazione di Luca, mi sento un po'...
Sono due cose diverse, nel senso che sono due argomenti e due tematiche completamente diverse. Lui ha lavorato su testi del Magistero e ha offerto una sua chiave di lettura che può essere utilizzabile e va approfondita comunque. Tu hai fatto più un lavoro di documentazione di informazione per chi non conosce certe cose, che è altrettanto indispensabile. Io stesso mi stavo ponendo il problema, solo che adesso capite che poi di fatto noi ci vedremo una volta o due ancora, quindi pensate che siamo a gennaio e che riusciamo a vederci tre volte nell'arco di un anno scolastico, è un po' poco per poter fare un lavoro come fine l'anno scorso, forse no, ci siamo cominciati a vedere in maggio, quindi è ovvio che non si riesce a fare di più, però sarebbe, voglio dire, per esempio, io dovrei avere il tempo di prepararlo, però per chi non è filosofo, dare quelle quattro indicazioni dei principi della filosofia tomista potrebbe essere utile, però lo dovrei preparare, ecco, per dire. Lo sto ricavando attraverso altri percorsi, però sono tutte cose che ci vorrebbero, solo che per fare un lavoro serio bisognerebbe vedersi come minimo tutti i mesi, o l'ideale sarebbe potersi vedere anche tutte le settimane, per modo di dire, perché allora fai un lavoro costruttivo. Quello che non possiamo fare insieme lo dobbiamo fare attraverso un itinerario di studio personale che ciascuno di voi può fare, che per adesso abbiamo costruito empiricamente coi singoli, no? Cioè chi è venuto a domandare, io mi trovo in queste situazioni, mi servirebbe sapere cosa posso studiare per colmare certe lacune, gli abbiamo suggerito qualche lettura. Il nostro progetto ideale è quello invece di strutturare una sorta di corso di autoformazione, strutturato in un biennio o in un triennio di base e in uno specialistico come un corso universitario, dove ci sono indicate tutta una serie di letture e di cose, e poi dopo tutti devono avere fatto tutto di questo qui, in modo da avere un background comune. Per adesso abbiamo fatto la griglia, e qui diciamo questo è il primo anno, questo è il secondo, questo è il terzo anno, qui ci potrebbe dare questo, e dobbiamo riempire di titoli. Una volta che abbiamo riempito di titoli, bisogna trovare materialmente i libri, bisogna fare le scansioni, perché normalmente quelli lì non si trovano in ebook o quale genere, salvo qualche rara eccezione, e metterli a disposizione vostra. E questo richiede del tempo. È chiaro che una volta che noi abbiamo messo giù i titoli possiamo anche dire a ciascuno di voi, tu nella tua città puoi andare a cercare le biblioteche di questo tipo, li puoi trovare, te li fotocopi o li recuperi attraverso un reminder o qualche cosa, e cioè chiedere a ciascuno di andare a pescare il materiale. Ci vorrà forse almeno un anno o due per fare un lavoro del genere, questo è il problema. Per adesso siamo andati avanti empiricamente, per un po' andremo avanti così, cioè tu ti puoi leggere questo, ti puoi leggere quest'altro. L'ideale è arrivare a avere una sorta di background comune fatto in questa maniera, allora sì.
Okay, quindi per quanto riguarda la cosmologia, io il mio contributo appunto l'avevo dato durante l'ultimo incontro, sì. Quindi lascio lo spazio agli altri. Se per caso non ci sono altri contributi nei prossimi incontri e lo desiderate, potrei portare altre presentazioni, diciamo, sempre sulla cosmologia, sì. Guardando altri aspetti, ad esempio l'ultima volta abbiamo parlato di cos'è l'universo e come lo conosciamo, quindi i modi di osservazione, la prossima potrebbe essere sulle dimensioni, sulle
scanale, quelle cose.
Quindi va benissimo. Io però ovviamente lascio lo spazio agli altri se...
Io direi una cosa che converrebbe, tu probabilmente hai già del materiale pronto, sì, sì, non hai bisogno di tempi di preavviso particolare. Allora diciamo che ci riserviamo la possibilità di volta in volta di decidere e così come se tu vai avanti col tuo lavoro, quando hai qualcosa che ritieni sia utile ce lo dici, voi quando siete diciamo a un punto che ritenete sufficientemente, magari anche l'anno prossimo, non lo so, lo dite voi, ritenete di poter presentare qualche cosa, ugualmente lo segnalate, nel senso che finché non lo chiederò, poi dopo me lo dite e poi sentiamo anche altri se hanno altre cose. Penso che per quest'anno possiamo andare avanti così, visto che abbiamo praticamente solo due incontri, quello da fare, quello che sarà l'estate. Abbiamo già 25 minuti di postfazione, quindi siamo già entrati nel nuovo regime, senza battere ciglia.
Sì, l'ultima cosa per Alberto,
sì.
Se vuoi magari poi approfondiamo la mail, dato che
sì,
è un po'
sì,
ritardo, per quanto riguarda l'editoriale che mi avevi chiesto, appunto io ci avevo riflettuto
sì,
in questa settimana, e come dicevo prima mi piaceva fare una riflessione che magari andasse bene anche per il workshop, però diversamente da quello che dicevi tu, cioè fare una riflessione interdisciplinare in cui ci fossero degli aspetti cosmologici. Questa era stata anche per me l'idea iniziale, qualcosa ad esempio di escatologico. Però forse mi darebbe ancora più forse soddisfazione, o forse sarebbe più utile per la scuola che stiamo costruendo, magari fare un lavoro che possa essere proprio utile, uno studio che possa essere utile alla scuola. E mi erano venute diverse idee, ad esempio fare uno studio di come viene diciamo insegnato, come viene trattata le tematiche di scienza e fede in Italia. Ci sono diversi istituti in cui ci sono appunto corsi di dottorato, ad esempio uno studio di questo genere forse potrebbe essere utile alla scuola, oppure sull'editoria, ne abbiamo parlato altre volte, studiare bene i nuovi modi di fare editoria, cioè per avere degli strumenti che potremmo utilizzare noi, oppure su questi manoscritti del professor Cantore. Cioè mi piacerebbe fare un lavoro che possa avere un'utilità pratica sì, per la scuola, sì, però su questo magari dovreste dirmi tu e Don Giuseppe cos'è che serve di più. Quindi riuscire a fare uno studio e investire il mio tempo per qualcosa di utile oltre che
sì, sì,
di piacere.
Sì, sì. Ma allora diciamo così, che visto che tu hai già del materiale pronto, diciamo, sugli argomenti della cosmologia, su queste cose qui, quando qui c'è uno spazio utile che non è impegnato da altre cose più urgenti, eccetera, sicuramente può valer la pena, metti che la volta prossima non ci sia nessuno che deve parlare o che non mi venga in mente o non ci venga in mente qualche cosa di alternativo, puoi benissimo inserire una cosa, te lo diciamo un momento prima, questo qui rimane vero. Il lavoro di il lavoro di scrivere un editoriale è occasionale, quindi io non escluderei la possibilità
sì,
di provare a farlo.
In effetti sul lavoro del tipo che dicevo prima, la cosa negativa è che difficilmente si può produrre un editoriale. Cioè,
sì, perché quelle cose lì diciamo sono cose diciamo divulgative già conosciute, non c'è un discorso. No.
No, io dico, se facessi uno studio, ad esempio, come viene insegnato Scienza Fede in Italia, oppure sull'editoria, difficilmente si può produrre un editoriale.
Sì, oddio, per esempio sull'educazione o sulla comunicazione scientifica, su cose del genere, c'è anche chi ha fatto qualcosa. Sì, quindi se tu ritieni che può anche essere, altrimenti identifichi un tema confacente diverso. Però se tu invece ti senti più interessato, più portato a fare un lavoro finalizzato, certamente le opere di Cantore sarebbe interessante metterci le mani, bisognerebbe vedere, come dire, il tipo di... Beh, intanto si può andare a vedere che materiale c'è, solo che siamo qui a Roma, quindi bisogna stare a Roma un po' nella sede e fare, se non l'ha già fatto Don Giuseppe, non l'ha già fatto qualche cosa, o ci sta lavorando la Francesca, cioè quelli di Roma staranno lavorando sul posto probabilmente per fare una schedatura di quello che c'è, quindi questo lavoro è più facile che lo facciano quelli di Roma. Una volta che c'è la schedatura e uno dice allora, signori, ci sarebbe da leggere, da schedare questo, come contenuti, questi volumi. Allora, tu ti puoi prendere questo, tu ti puoi prendere questo, tu ti puoi prendere quest'altro. Magari uno può anche sceglierli in funzione del titolo e dell'indice in corrispondenza con le sue competenze, i suoi interessi. Non so se mi spiego. Questo si può. Per questa cosa qui io direi che vale la pena che tu ne parli con Giuseppe, perché lui a Roma ha sotto mano il materiale, che io non ho visto, se non un volume o due, così per caso, ma affrontato. Quindi su questo direi che vale la pena parlare con lui, sicuramente è lavoro utilissimo, è lavoro da fare, insomma, qualcuno bisogna che lo faccia, perché e ci dovremmo mettere magari anche un po' tutti dentro, sicuramente. Va bene, se non ci sono altre cose penso che possiamo anche concludere qua. Va bene, allora per la questione dei moduli e dei rimborsi, voi mi scrivete, mi chiedete il modulo e io provvedo a mandarvelo in forma elettronica con l'indicazione relativa all'incontro di oggi. Allora abbiamo finito.